www.radio.it e la storia continua. Il trionfo della carne. Banchetti, storie di banchetti. Mitologie pagane nel refettorio. Si trattava di quei Carmina Barbara et antiquissima che molti tra i nobili, anche alti prelati e monaci, ascoltavano più volentieri dalle sacre scritture e che Carlo Magno stesso apprezzava al punto da commissionarne la trascrizione. In una della sua celebre lettera, Alcuino lamentò che i monaci, durante le letture che accompagnavano il pasto in refettorio, alle vite dei santi, preferissero le imprese di personaggi della mitologia pagana. Insomma, per tutto il periodo barbarico, il banchetto non fu solo un pasto, ma un rituale che celebrava e confermava l'identità guerriera dell'aristocrazia in armi. E l'uso proseguì, riorganizzandosi intorno alla figura del re. Il termine della spettacolare caccia, narrata nel poema Carolus Magnus et Leo Papa, Carlo Magno, prima di dividere le prede tra i nobili del suo seguito e poi disporne i commensali a tavola, tutti aristocratici di pari rango, in ordine di anzianità. Egli si comporta qui come il continuatore degli antichi capi germanici, dispensatori di beni, dei quali è rimasta testimonianza in saghe e poemi quali il Beowulf. Alla grande caccia per Ludovico il Pio, organizzò in onore di Harold di Danimarca e seguì immediatamente un banchetto, nel corso del quale vennero cucinate le carni arrostite della selvaggina cadute durante la battuta. L'uso di allestire una ricca mensa all'aperto, dopo una caccia, rimase anche nella seconda metà del Medioevo. Non vi è nulla di più esplicito a questo proposito della miniatura raffigurata nel foglio 67 del celebre manoscritto 616 nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Opera del secolo XIV, contenente il trattato venatorio di Gaston Pebus, conte di Foix, nei Pirenei. La caccia si è palesemente appena conclusa. La mensa è preparata nel bosco accanto a un ruscello dove si abbeverano i cani, mentre per i cavalli è stato attrezzato un recinto immediatamente nelle vicinanze. E l'ingordigia come segno distintivo. La quantità delle portate era importante come e più della qualità. Nell'alto Medioevo la distinzione sociale era definita appunto soprattutto dalla quantità di selvaggina presente nella dieta. Basti pensare che, secondo il suo biografo Eginardo, Carlo Magno era moderato nel mangiare perché si faceva servire solo 4 portate, oltre, puntualizza, agli arrosti di selvaggina, di cui non poteva farne a meno. Se questo era il riferimento per la moderazione, ci si può immaginare quale fosse la realtà dei pasti degli aristocratici smodati. Un'affermazione ancora più esplicita di quanto fosse vitale e operante il legame tra le virtù belliche e la voracità proviene dalla chanson dei Guillaume del secolo XII. Dopo una pantagruelica mangiata, un grande pane, 2 grandi dolci, un pavone arrosto e soprattutto una spalla di cinghiale. Beh, vale la pena ricordare che proprio la spalla era la portata destinata ai grandi guerrieri dei festini irlandesi. Guillaume viene rimproverato dalla moglie perché chi mangia e beve così voracemente non dovrebbe avvilire proprio lignaggio ritirandosi da una battaglia, come lui aveva fatto poco prima. La donna aveva servito le medesime portate a Girard, nipote di Guillaume, che aveva divorato tutto senza neppure alzare gli occhi da tavola. Si vede bene che è del nostro lignaggio, era il commento di lei rivolto al marito. In questa prospettiva non stupisce che il vescovo di Metz, alla fine del X secolo, abbia sostenuto la candidatura al trono del conte di Parigi, Odo, preferendo a Guido di Spoleto, adducendo a motivazione le troppo parche abitudini alimentari di quest'ultimo. Al di là del fatto che le ragioni principali potevano naturalmente essere altre, più squisitamente politiche che gastronomiche, rimane assai significativo che l'argomento fosse utilizzabile e che risultasse sia credibile che politicamente pertinente. Circa negli stessi anni, Liutprando di Cremona, di ritorno dall'ambasceria a Bisanzio per conto di Ottone I, riferì con sarcasmo dei gusti del Basileus greco Nicefolo. Egli, a quanto pare, mangiava poco e prediligeva i vegetali, mentre Ottone, commentò sprezzando Liutprando, era un insaziabile divoratore di carne. E il mezzo boccale per il re, al segnale convenuto, è nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.